Vorrei dare il benvenuto a ciascuno di voi nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Quello che abbiamo già udito, ciò che abbiamo cantato, possa essere di benedizione per voi. In particolare, ciò che abbiamo cantato come ultimo cantico, perché senza il suo Spirito non possiamo venire a Lui. Con questo Spirito Santo dobbiamo essere riempiti con la sua potenza, che il suo Spirito cada in noi come a Gerusalemme nella sala di sopra. Qui non abbiamo una sala di sopra, ma siamo radunati qui e ovunque sono radunati i suoi figli, là c'è una sala di sopra e là noi possiamo ricevere il suo Spirito. Lo stesso fuoco mandato dal cielo su di noi, in questo tempo pieno di distrette e di dolori. Possa il Signore darcelo. Che la nostra brama sia questa, che possiamo ricevere il suo Santo Spirito, non qualche genere di spirito, qualche strano spirito, no, ma il suo Spirito. Poi non possiamo fare altro che cantare della sua grazia, del suo amore e della sua fedeltà, parlare e cantare di ciò. Ed è questo che vogliamo fare ora, cantando il cantico numero uno. Cantico numero uno. Io voglio cantare di Gesù, della sua grazia, della sua fedeltà. È vero ciò che abbiamo cantato qui?
So ist es.
È così.
Und wenn wir davon überzeugt sind,
e se siamo convinti di ciò, allora possiamo cantare Io sono redento, oh, io posso lodarlo. Cantico numero 15. Se siamo convinti di ciò che abbiamo cantato qui, se abbiamo ricevuto ciò, che siamo redenti tramite il suo sangue, allora manca ancora qualcosa. Il cantico numero 14, piogge di benedizione.
Thank you.
o se il Signore concedercelo per mezzo della sua grazia. Rimaniamo in piedi. Leggiamo una parola nel Salmo 36. Salmo 36 dal verso 5.
Bis zum Himmel reicht deine Gnade.
O Eterno, la tua benignità giunge fino al cielo e la tua fedeltà fino alle nuvole. La tua giustizia è come i monti di Dio e i tuoi giudizi sono come un grande abisso. O Eterno, tu conservi uomini e bestie. O Dio, quanto è preziosa la tua benignità. Perciò i figli degli uomini si rifugiano sotto l'ombra delle tue ali. Essi si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie, poiché presso di te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Preghiamo. Padre Celeste, ti diciamo grazie dal profondo del nostro cuore che la tua mano, Signore, la tua dolce mano ci dà ogni cosa. Tutto ciò che il mondo, gli uomini e gli animali hanno di bisogno, tu lo dai, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore Gesù, che nella tua luce noi possiamo vedere la luce. Tu hai illuminato la via nella quale dobbiamo camminare. Così ti chiediamo questa mattina, Signore Gesù, passa da un cuore all'altro, passa in ognuno, piccolo e grande, giovane e vecchio. Parlaci, Signore, apri la nostra bocca affinché possiamo lodarti. Apri anche la bocca attraverso la quale tu parlerai. Ti ringraziamo per questo, per la tua grande grazia e fedeltà. E benedici tutti coloro che sono radunati qui. Benedici tutti coloro che sono collegati. Ti ringrazio per ogni cosa e ti chiedo di benedire anche i traduttori. Che ogni cosa sia fatta secondo la tua volontà, secondo la tua parola, per mezzo del tuo spirito, per la gloria del tuo nome. Amen. Oh, vorrei vedere colui che morì per me.
Tu sei degno.
e tutti dicano Amen. Potete sedervi. Vi è già stato dato il benvenuto e da questo luogo vorremmo salutare tutti. Abbiamo già ricevuto i saluti dalla Moldavia, da Chisinev, dalla Russia, dall'Ucraina, dopo da Johannesburg, da Lyon e poi dall'India, dal Panja, poi dall'Italia, dal fratello Stefano, poi ancora dall'Italia, dal fratello Pino Davi, poi saluti dalla Finlandia, il fratello e la sorella Holveti mandano i saluti, poi ancora saluti ancora dall'Italia, dal fratello Donati, poi ancora saluti dal nostro fratello Masci, ed ancora da chi? Abbiamo saluti da ogni parte, dal Sudafrica, dagli Stati Uniti, da ogni parte i fratelli ci mandano i saluti. Quale corpo del Signore siamo realmente anche gli uni con gli altri, siamo uniti insieme. Siamo uniti con il Capo, con Gesù Cristo, il nostro Signore. E come Paolo scrive, il corpo ha molte membra ed ogni membro ha un compito diverso. E tutti coloro che appartengono al corpo del Signore si rallegrano al riguardo se i membri si servono l'un l'altro. E quello è come l'abbiamo enfatizzato già ieri. Anche tutti i ministeri sono dati giusto per l'edificazione della Chiesa. Ora, noi notiamo pure che il tempo scorre molto velocemente. In un paio di settimane l'anno terminerà e, Dio volendo, all'inizio di novembre, il prossimo fine settimana, abbiamo le riunioni a Novi Sad, la seconda più grande città dopo Belgrado. E noi aspettiamo che le persone vengano da vicino e da lontano. Abbiamo più di 100 indirizzi di coloro che curiamo in tutto il paese. Il fratello Müller ed il fratello Moncelo Petrovic hanno fatto un viaggio missionario proprio di recente ed hanno fatto dei preparativi. Ricordatevi di noi in modo particolare il prossimo fine settimana, affinché anche là possiamo portare il messaggio del Signore. Che Dio faccia una breccia, che Egli apra gli occhi e i cuori e che possa manifestare se stesso al popolo di Dio. Poi andremo nell'estremo oriente e, come ho già annunciato l'ultima volta, è probabilmente uno dei viaggi più lunghi fino alla Nuova Guinea, al nord dell'Australia. Là non sono mai stato prima. E poi voglio visitare i paesi limitrofi. E l'ultimo paese è Port Morris. Possa il Signore benedire anche là. Ricordatevi di questo viaggio nelle vostre preghiere. Poi abbiamo visto pure che l'ultimo impero mondiale, l'Europa, sorge adesso L'ultima firma è stata posta sotto il contratto e dal 1° dicembre avremo la perfetta Unione Europea. E poi abbiamo ciò che è scritto nel profeta Daniele capitolo 2 ed anche nel capitolo 7. L'ultimo impero mondiale che calpesterà tutte le altre nazioni e tutti dovranno sottomettersi. L'unione nella religione, nell'economia, semplicemente una piena unione. E poi sarà adempiuto Apocalisse capitolo 17, che la potenza religiosa cavalca la potenza mondiale, avendo le redini in mano. Non vogliamo entrare nei dettagli qui, ma vogliamo semplicemente dire che adesso il tempo è così avanzato, le profezie della Bibbia prendono forma. E l'articolo di ieri nel giornale Westdeutsche dice: citazione del giorno. Non c'è alcuna società in questo mondo con un nocciolo così sano come la Chiesa Cattolica. Citazione sul giornale Westdeutsche di ieri. Ieri nel nostro paese è stato celebrato il giorno della Riforma. Martin Lutero inchiodò le 95 tesi nella cattedrale di Wittenberg. Noi abbiamo visto questa cattedrale, abbiamo visto la porta, abbiamo visitato Wittenberg. E cosa è diventato ciò? Le 350 denominazioni protestanti che da quel tempo sono sorte, ciascuna di loro adesso guarda a Roma. E soltanto gli eletti riconoscono il giorno e il messaggio che ci è stato indirizzato per grazia. E noi siamo così riconoscenti di aver riconosciuto ciò e che possiamo piazzare le cose biblicamente per mezzo della sua grazia. Nel nostro tempo abbiamo la parola della profezia ed abbiamo la parte evangelistica e noi possiamo dire nelle predicazioni del fratello Branham il nocciolo della predicazione rimane fino alla fine. Gesù Cristo crocifisso è colui che ritornerà, il nostro Redentore. Era il pieno Vangelo con la piena conferma che Dio ci ha dato in questo tempo per grazia e che è stato messo sul candelabro. E noi ricordiamo ciò che è stato detto al nostro caro fratello l'11 giugno 1933. Ed io apprezzo molto che io stesso sono stato testimone nell'aprile 1966. Ho visto dei testimoni che erano presenti nel 1933, che stavano sulla riva del fiume Ohio, che hanno testimoniato come la luce soprannaturale scese, visibile a tutti coloro che erano presenti, per i giornalisti, i fotografi, per tutti coloro che erano presenti, essa scese in modo visibile, credenti o non credenti. E poi la voce parlò da questa luce soprannaturale al fratello Branham. Ed ora viene il punto che naturalmente mi tocca in modo particolare. le cose che il Signore ha detto sono state tolte dal contesto e le parole principali le hanno tralasciate. Ed oggi non ci occupiamo soltanto con quello che accade nelle altre chiese e denominazioni, ciò che viene interpretato là. Oggi ci occupiamo di ciò che accade nell'ambito del messaggio, ciò che viene interpretato là. Io ho scritto al riguardo, non andrò ora nei dettagli, tuttavia vale la pena pensare a ciò. Se si ascolta 16 volte dalle labbra del fratello Branham in vari sermoni ciò che il Signore ha realmente detto, vale a dire come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E in tutto ciò che i nostri fratelli negli Stati Uniti hanno fatto, in tutto ciò manca la parola messaggio. Loro hanno semplicemente falsificato ciò, l'hanno cambiato. A Tucson, nella casa del fratello Branham, hanno inciso nella porta d'ingresso il testo che dice: come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato per precedere la seconda venuta di Cristo. Punto. E così per loro tutto è finito per sempre. E per loro a nessuno è stato dato il diritto di portare il messaggio in tutto il mondo, perché manca la parola messaggio, manca in quel bel libro, manca persino nella piramide della pietra tombale che si trova nel cimitero di Jeffersonville, che è stata eretta là, molto costosa. Ma il testo anche là non è giusto. Anche là c'è scritto soltanto come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato per precedere la seconda venuta di Cristo. Ne è stato fatto un luogo di pellegrinaggio e per loro tutto è finito con il fratello Branham. Con il fratello Branham ogni cosa è giunta alla fine. Ed ora viene il fratello Frank e dice: ciò che è scritto là è una falsificazione. Ed io ho sentito le 16 citazioni dalla bocca del fratello Branham e le pubblicherò nella prossima lettera circolare affinché ognuno sappia al 100% quello che il Signore ha detto. Quello che il fratello Branham ha detto è ciò che questi gentiluomini hanno falsificato. Ed io l'ho già menzionato, tutte le falsificazioni nelle denominazioni e nelle chiese, tutte le interpretazioni sbagliate, tutti i cambiamenti delle Sacre Scritture, oggi non ci infastidiscono affatto, ma quello che viene fatto in mezzo a quelli che sono stati chiamati fuori, noi abbiamo il diritto per la pura verità, abbiamo il diritto per il messaggio non falsificato. Dio è verace ed ogni uomo bugiardo. Se i fratelli avessero avuto un po' di timore di Dio in loro, allora non avrebbero fatto questo. Tuttavia, non voglio entrare nei dettagli. È la loro convinzione che un giorno il fratello Branham ritornerà ed avrà la fase finale. Oggi non entrerò nei dettagli, ma ho davanti a me, qui dice, in questo passo principale, ci sono alcune citazioni delle complessive 55 citazioni che il fratello Branham ha fatto in merito al terzo pull. E di nuovo c'è un punto. Non entreremo nei dettagli qui, non spenderemo molto tempo. È semplicemente una grande pena per me se dei fratelli in tutto il mondo vengono sulla scena e dicono: il profeta ha detto, e non riescono a discernere persino la differenza fra quello che egli ha detto prima dell'apertura dei suggelli e quello che ha detto dopo l'apertura dei suggelli. E lasciatemi dire questo, permettetemi di dire questo molto chiaramente, dall'ultima citazione del 25 luglio 1965, qui dalla bocca del fratello Branham. Il primo pull era la guarigione, il secondo pull era profetico e il terzo pull era la rivelazione della parola, di tutti i misteri. Così, mettiamo ciò da parte, questo è finito. Allo stesso modo, come Dio disse a Mosè, io ti darò due segni. Ed egli glieli ha dati. Poi, con il ministero di Mosè, quella parte che gli era stata affidata era terminata. Là nessuno doveva più venire a dire che Mosè sarebbe venuto di nuovo sulla scena per avere qualche tipo di ministero. Il ministero era terminato. Ed è la stessa cosa nel nostro tempo. Anche Giovanni il Battista fu portato a casa dopo che il suo ministero era terminato. Ogni cosa accade naturalmente nella casa di Dio, nel regno di Dio, nella Chiesa, secondo la volontà di Dio, come ci è stata lasciata nella parola di Dio. Per essere sincero, ci sono persone senza un diritto divino che sono entrate nel messaggio ed hanno causato un grande danno. Il nostro compito è di proclamare la parola eterna e questo faremo finché avremo un alito di vita. Leggiamo un paio di scritture, la prima in 2 Corinzi capitolo 2, verso 17, 2 Corinzi capitolo 2, verso 17. Noi non falsifichiamo, infatti, la parola di Dio come molti altri, ma parliamo in sincerità come da parte di Dio, davanti a Dio in Cristo. Così, non soltanto parliamo, ma poiché siamo mossi da Dio, alla presenza di Dio, alla presenza di Gesù Cristo, noi non diciamo soltanto qualcosa, ma diciamo ciò che Dio ha detto. E questo noi lo diciamo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, nella diretta presenza di Dio. Quello che diciamo qui, potremmo dirlo pure se il Signore stesse qui sulla piattaforma. È la santa parola di Dio. In 2 Corinzi, capitolo 3, è scritto nel verso 6, 2 Corinzi, capitolo 3, verso 6, il quale ci ha anche resi ministri idonei del nuovo patto, non della lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Dunque, la parola deve diventare spirito e vita, e spirito e vita diventa soltanto se rivelata all'individuo per mezzo dello Spirito Santo. Poi, in 2 Corinzi, nel capitolo 4, proprio dal principio, perciò, avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Noi non ci perdiamo d'animo, sebbene tutte quelle cose ci affliggono così tanto, tuttavia non ci perdiamo d'animo. Perché? Perché sappiamo che il Signore stesso terminerà la sua opera di redenzione con la sua Chiesa per il giorno glorioso del suo ritorno. E se dopo penso a tutti questi gentiluomini che sono usciti dall'Egitto, i Core e chiunque fossero, che in seguito vennero sulla scena nella Chiesa ed essi resero la vita difficile a Mosè ed Araone, tutti loro attraversarono il Mar Rosso, tutti loro erano presenti quando Dio era con loro nella colonna di nuvola e di fuoco, conducendo il suo popolo. Tutti loro erano testimoni di ciò che accadde in quel tempo. E tuttavia si lasciarono ingannare e dissero: Mosè, tu pretendi troppo per te. Noi siamo pure qui, sì, noi siamo pure qui, ma per favore, in quel posto che Dio vi ha dato, nel regno di Dio, ci deve essere un ordine divino per mezzo della sua grazia. Non può essere diversamente. E se Paolo, nel Nuovo Testamento, scrive in merito a tutti questi gentiluomini che hanno portato strane dottrine, Atti capitolo 20, usciranno di mezzo a voi. Giovanni scrive: se fossero stati dei nostri, allora sarebbero rimasti con noi. Molti sono usciti, ma l'esodo da solo non è sufficiente. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà coronato. Non è coronato l'esodo, ma il compimento. Quando noi raggiungiamo la destinazione, allora viene il coronamento. E perciò rimaniamo fermi nella parola del Signore. Continuiamo a leggere in 2 Corinzi, capitolo 4. Qui dice nel verso 2: anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Questa è la mia e la nostra posizione oggi, al cospetto di Dio. Continuiamo nel verso 3. Ma se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. E questo non possiamo cambiarlo. Noi non abbiamo influenza su ciò. Chi è destinato alla salvezza, a lui viene rivelato. E chiunque non accetta la parola per fede, egli continuerà nelle sue proprie vie. E come è scritto qui, è nascosto loro. Tali persone vanno in perdizione. Io voglio enfatizzare qui, siate riconoscenti per la rivelazione che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia. Siate riconoscenti per quello che Dio ci ha affidato. Vale a dire che possiamo mettere Gesù Cristo al centro. È la proclamazione dell'Evangelo eterno. Ora, rimane solo una cosa. Ciò che deve accadere con noi, vale a dire ciò che è scritto in Atti, capitolo 2, dal verso 32 al verso 41. E chiunque legge questo noterà che Pietro probabilmente non ha dovuto alzare molto la voce, sebbene migliaia di persone erano là. Non c'erano microfoni in quel tempo. Ma dal verso 32, in Atti capitolo 2, egli espone brevemente il consiglio di Dio con Gesù Cristo, il nostro Signore. Ed ecco, in un paio di minuti è accaduto ciò che noi leggiamo nel verso 37. Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Io aspetto questo momento in cui non dobbiamo dire più chi vorrebbe consacrare la sua vita al Signore, che non dovremo più implorare, ma che lo Spirito di Dio possa scendere potentemente, operando in modo così potente nella riunione, che sotto la predicazione possa sorgere il desiderio: cosa devo fare per essere salvato? Cosa devo fare per essere salvata? E dopo viene la risposta dal verso 38. Qui è scritto: allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi, e per i vostri figli, e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Non c'era bisogno d'aiuto qui. La predicazione toccò il loro cuore. La chiamata era là e il loro grido è stato: cosa dobbiamo fare per sperimentare quello che voi avete sperimentato? Ed ecco che la risposta fu data. E ci furono 3.000 persone che furono salvate in un giorno, in un solo sermone. Diventarono credenti e si lasciarono battezzare. Sì, noi aspettiamo il potente operato di Dio. E, come è stato detto qui nella parola di introduzione, ogni riunione dovrebbe essere come con i nostri fratelli e le nostre sorelle che erano radunati al principio nella sala di sopra. in attesa che Dio inviasse il suo Santo Spirito, in attesa che abbia luogo il soprannaturale nella Chiesa, vale a dire nel servizio in cui siamo adesso. Poi abbiamo il pensiero particolare in merito al cibo spirituale che deve essere distribuito. E per me ciò diventa sempre più grande. Il cibo spirituale è collegato alla diretta volontà di Dio. E al riguardo vorrei leggere la parola nel Vangelo di Giovanni, proveniente dalla bocca del nostro Signore. Vangelo di Giovanni, capitolo 4, qui dice, dal verso 27, che il Signore e i Suoi discepoli avevano bisogno di qualcosa da mangiare. E dal verso 32 leggiamo, Giovanni 4, verso 32, ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. I discepoli perciò si dicevano l'un l'altro: gli ha qualcuno forse portato da mangiare? E poi viene la risposta: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. La predicazione della vera parola, il cibo spirituale, è collegato con il compimento di ciò che Dio vuole fare e riguarda la mietitura. Qui andiamo avanti nel verso 35. Non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e mirate le campagne, come già biancheggiano per la mietitura. Dunque, non abbiamo bisogno di aspettare finché la mietitura avvenga in tutto il mondo alla fine. Ma nei 2000 anni la parola è stata seminata. Delle persone sono diventate credenti e c'è stato frutto lungo tutto il tempo. Poi leggiamo nel verso 36: or il mietitore riceve il premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poi leggiamo nei versi 37 e 38: poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. Egli è il seminatore della buona semenza, secondo Matteo capitolo 13, e in particolare i versi 37 e 38. La buona semenza della parola che è stata seminata è cresciuta, ed il frutto che è apparso sono i veri figli di Dio che hanno ricevuto in loro la semenza divina. E se leggiamo al riguardo Giacomo capitolo 1 verso 18, Qui è molto chiaro. Qui viene parlato chiaramente. Nati di nuovo tramite il seme eterno della parola di Dio. Giacomo 1, verso 18. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, generati da Dio affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature. Dunque, la stessa parola che Dio ci ha lasciato, noi l'abbiamo ricevuta, e la parola è la sostanza divina, e il Signore ha prodotto nuova vita in noi tramite il suo Spirito, ed Egli ci ha dato l'accesso diretto a tutto ciò che Dio ha preparato per noi. Se poi leggiamo in Primo Timoteo, nel capitolo 4, Primo Timoteo, capitolo 4, qui abbiamo la descrizione di ciò che accadrà alla fine dei giorni. E perciò non dovremmo meravigliarci troppo. Primo Timoteo, capitolo 4, verso 1. Ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Tutto ciò che non viene da Dio, da chi viene allora? Da chi? E Dio ci ha dato la sua parola e noi rimaniamo in questa parola finché passeremo dal credere al vedere. I demoni recano sempre nuove false dottrine. Le persone vengono fuorviate, ma tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio dimorano nella parola di verità e sono santificati in essa. E poi Paolo dice, indirizzandosi a Timoteo, al suo collaboratore, nello stesso capitolo, Primo Timoteo capitolo 4, verso 6, proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Prima che tu predichi, devi prendere le parole della fede e della buona dottrina come tuo cibo. La parola di Dio come tuo cibo. La parola che ti è stata affidata, tu la puoi trasmettere. E poi dice nel verso 16 dello stesso capitolo, abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. E questo deve aver luogo in questo tempo serio in cui siamo arrivati. Sarebbe molto necessario che potessimo leggere quanto spesso il nostro Signore ha detto: non siate sedotti, fate attenzione, sia in Matteo 24, sia in Marco 13, sia in Luca 21, fate attenzione che nessuno vi seduca. E poi viene Matteo capitolo 24, verso 24. Se fosse possibile, persino gli eletti sarebbero sedotti. Dio sia ringraziato che non è possibile. Gli eletti sono predestinati per la verità. Tutti gli altri sono predestinati per l'errore. E perché? Perché hanno girato le spalle alla verità. E così noi ringraziamo Dio che ci ha dato la fede nella verità. Andiamo ancora in due o tre passi della Scrittura nell'Antico Testamento per vedere ciò che Dio ha promesso ad Israele e ciò che ha promesso alla Chiesa, per sapere che cosa dobbiamo aspettare, a cosa dobbiamo prestare attenzione. Nel profeta Sofonia leggiamo una parola meravigliosa. Sofonia, capitolo 3, nel verso 14. Sofonia, capitolo 3, verso 14. È uno dei profeti minori. Si trova dopo Abacuc e prima di Ageo. E qui nel capitolo 3, verso 14, prorompi in grida di gioia, o figlia di Sion. Alza grida d'esultanza, o Israele. Rallegrati ed esulta con tutto il cuore, o figlia di Gerusalemme. Ed ora viene il motivo della gioia. Verso 15. Il Signore ha revocato le sue condanne contro di te. Ha scacciato il tuo nemico. Il re di Israele, il Signore, è in mezzo a te. Non dovrai più temere alcun male. Dunque, il raduno del popolo di Israele alla fine dei giorni, finché verrà adempiuto che il Signore regnerà sul monte Sion, in mezzo al suo popolo. Leggiamo i versi 16 e 17. Qui è scritto: quel giorno si dirà a Gerusalemme, non temere, o Sion, le tue mani non si indeboliscano, il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acqueterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Questo sarà qualcosa di meraviglioso. Ma prima che questo accada, notate che qui si parla del monte Sion. E in Apocalisse 14, l'agnello con i 144.000 è mostrato sul monte Sion. Dopo che vengono chiamati fuori, li vediamo sul monte Sion. Ora, il verso 20, in Sofonia, capitolo 3, in quel tempo io vi ricondurrò, in quel tempo vi raccoglierò, perché vi renderò famosi e gloriosi fra tutti i popoli della terra, quando farò tornare sotto i vostri occhi quelli che sono in esilio, dice il Signore. Noi aspettiamo che il Signore cambi la nostra posizione. Lo ripeto semplicemente quello che ho detto ieri. Mi auguro che tramite la proclamazione possiamo unirci con Dio, affinché la presenza di Dio scenda e che il Signore si manifesti in mezzo a noi. Ed ora veniamo in un potente testo in Ageo, capitolo 2, in riferimento alla promessa che Dio ha dato ad Israele. E poi andiamo direttamente in Ebrei 12 per vedere dove siamo piazzati da Dio. Ageo, capitolo 2, per favore ricevete questa parola adesso. Verso 5, la promessa. Secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi. Non temete. Senza considerare tutto il periodo di tempo della disubbidienza, delle proprie vie, ogni cosa sarà dimenticata in quel tempo. Nel momento in cui Dio raduna il suo popolo, riportandolo dove egli si è rivelato al principio e dove egli si rivela alla fine. Qui dice la promessa: secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto. La promessa che Dio ha dato al principio rimane fino alla fine. E Dio farà ciò che ha promesso. La cosa importante è che possa essere adempiuto: il mio spirito regna in mezzo a voi. Possa lo Spirito di Dio riversarsi in mezzo a noi. Possa Egli agire affinché possiamo essere tutti sopraffatti dalla presenza soprannaturale del nostro Dio. Poi il verso 6. Così infatti parla il Signore degli eserciti. Ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto. Andiamo con questo in Ebrei, capitolo 12. Qui l'uomo di Dio espone e paragona la Chiesa al monte Sion. Ebrei capitolo 12, forse leggiamo velocemente dal verso 12 al verso 14 e poi andremo a ciò che abbiamo letto proprio ora, la parola d'ammonizione indirizzata a noi tutti. Ebrei capitolo 12 verso 12. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Anche voi, cari fratelli, che avete problemi, che avete difficoltà, e se oggi chiedeste chi non ha problemi, chi non ha difficoltà, chi non ha afflizioni, il nemico rende la nostra vita così miserabile per quanto sia possibile, e poi noi alziamo lo sguardo al Signore. Noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene di coloro che amano Dio. Queste cose ci portano più vicini al Signore. E poi dice qui, come ammonizione, nel verso 13, fate sentieri diritti per i vostri passi. Qui ricordiamo la parola del Signore: i luoghi alti siano abbassati e i luoghi bassi siano innalzati, affinché ci sia una via preparata per il Signore, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Qui abbiamo una parola seria. Per favore, ascoltatela. Ascoltate questa parola adesso. È assolutamente necessario che tutte le pecore rimangano nel gregge. È assolutamente necessario che tutte le pecore rimangano nel gregge. E notatelo nel naturale. Quando c'è un gregge, per esempio in Africa, su chi un leone è concentrato? E sulle pecore deboli, non sul gregge, non sul gregge radunato, ma sui singoli che sono rimasti indietro da qualche parte. Il leone insegue queste. Non rimanete indietro, e quando giunge il momento in cui siete messi davanti ad una decisione, per favore, guardate al Signore. E se diventate zoppi, il Signore può guarire. Tuttavia, rimanete nel gregge. Rimanete nel gregge. Questo è molto importante. È persino scritto: non abbandonate la vostra comune radunanza. Cosa ha in comune il credente con l'incredulo? Che comunione c'è tra la luce e le tenebre? Cosa da fare Cristo con Beliar? Così rimanete nella parola di verità. E nel momento in cui sembra che le cose non vadano come vorremmo, rimanete nel Signore, rimanete nella grazia, dimorate nella parola ed Egli aprirà una via. Veniamo ora nel verso 22. Dove la Chiesa, la nuova Gerusalemme, è paragonata al monte Sion. E perché? Perché la parola del Signore è uscita dal monte Sion e l'insegnamento da Gerusalemme. Così è scritto in Isaia capitolo 2 ed anche in Michea 4. Qui abbiamo la parola in Ebrei 12. Verso 22. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue d'Abele. Qui non si parla di una denominazione né di una direzione di fede, ma si parla della Chiesa dei primogeniti che hanno ricevuto il diritto di primogenitura. Egli, il Redentore, è il primogenito in mezzo a molti fratelli. E tutti i redenti, figli e figlie di Dio, hanno ricevuto il diritto di primogenitura. Siamo nati di nuovo ad una vivente speranza e siamo stati riportati a ciò che è uscito da Gerusalemme. La parola del Signore è uscita da Gerusalemme, è l'insegnamento dal monte Sion. Ed ora dice qui: voi, quelli che ora formano la Chiesa del Signore, voi siete venuti alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste. Se andiamo in Apocalisse 21, vieni, ti mostrerò la sposa dell'agnello. Ed egli vide come la nuova Gerusalemme discendeva. Fratelli e sorelle, come Dio ha scelto Gerusalemme per il suo popolo Israele, Così egli ha scelto la nuova Gerusalemme per la sua sposa. Ed egli è andato a prepararci un posto. Qui è scritto in Apocalisse capitolo 21, verso 2, Apocalisse capitolo 21, verso 2, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Fratelli e sorelle, noi abbiamo ricevuto un'alta vocazione e prendiamo seriamente la proclamazione della parola, poiché il tempo della grazia è giunto alla fine e contiamo sul ritorno di Gesù Cristo, che può avvenire in ogni momento. Leggiamo la scrittura che si riferisce ad Ageo, che abbiamo già letto nell'Antico Testamento, ve la dire il verso 26 in Ebrei capitolo 12. La cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Dunque, la parola dell'Antico Testamento la troviamo confermata nel Nuovo Testamento. E qui poi leggiamo nel verso 25: badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla. Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla. Ciò dovrebbe essere scritto nei nostri cuori. Dovrebbe essere inciso nei nostri cuori. Badate. Perché il Signore parla per l'ultima volta. Io credo che questo sia l'ultimo messaggio che il Signore ha dato a tutta l'umanità e specialmente agli eletti. Ora, in questo tempo, affinché tutti coloro che hanno orecchi per udire prestino attenzione a ciò. Come è scritto qui, badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla. Non un profeta, non un predicatore, ma il Signore parla a noi tutti per mezzo della sua parola. E poi siamo di nuovo in questo punto. Dobbiamo riuscire a stabilire il collegamento da Dio a noi e da noi a Dio. La riconciliazione è avvenuta. 2 Corinzi capitolo 5 dal verso 17: siate riconciliati con Dio. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. E al posto di Cristo noi vi supplichiamo: siate riconciliati con Dio. La riconciliazione ha avuto luogo. Noi siamo in pace con Dio. Abbiamo trovato pace per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. E perciò noi l'accettiamo per grazia, come dono di Dio. E diciamo grazie al Signore nostro Dio con tutto il nostro cuore. Io spero che noi tutti abbiamo compreso questo. Ed io penso che in questo contesto, per quel che concerne la distribuzione del cibo, ricordo pure questa esperienza, sebbene molti l'hanno già ascoltata. Ma per me queste dirette esperienze che sono in collegamento con il ministero hanno realmente uno speciale significato. Per voi potrebbe essere diverso. Tuttavia, come abbiamo letto, badate di non rifiutarvi ad ascoltare colui che parla. E Dio realmente, del continuo, ha parlato attraverso le labbra degli uomini e ha rivelato la sua parola. Per favore, permettetemi di dire questo. Oggi, perché ho una parte diretta nella distribuzione del messaggio. A Jeffersonville, non voglio entrare nei dettagli, ma il 13 aprile 1966, se non avessi radunato i fratelli, se non avessi detto loro che i sermoni del fratello Branham dovevano essere ora stampati, perché dovevano essere tradotti in diverse lingue, allora nessuno sulla terra avrebbe udito in merito al messaggio. Alla fine degli anni 60, ad Edmonton, Canada, noi abbiamo aperto un ufficio perché l'operato a Jeffersonville non era come noi avremmo desiderato. Dunque vi erano due uffici, uno in Canada che era guidato da Donny Bablitz ed alcuni che lo aiutavano, e poi dal 1969 ho dato questi due indirizzi su tutta la terra ed essi potevano ordinare i sermoni del fratello Branham a Jeffersonville e ad Edmonton. Ed ora accadde ciò che segue. Ho dato un'occhiata al mio calendario, ho due cose evidenziate là, una del 1974 e una del 1975, ed ora devo dire sinceramente, non è esattamente chiaro qual era la data, ma in ogni caso accadde qualcosa, accadde un sabato mattina, che questo fratello, Donny Bablitz, io ero là in visita alla strada 137 e questo fratello che guidava l'ufficio venne da me quel sabato e in questa conversazione egli era così sopraffatto di quanti fratelli avevano scritto da tutta la terra. E la sua domanda è stata, per favore scusatemi se dico questo qui, la sua domanda è stata: fratello Frank, il ministero del fratello Branham è confermato nella Bibbia, ma che ne è del tuo ministero? È anche testimoniato nella Bibbia? E sapete cosa ho fatto? L'ho fermato e ho detto: caro fratello, fermati con questi pensieri. Io sono soltanto uno che trasmette quello che ho ricevuto dal Signore. Ed ho persino aggiunto: come potrebbe il mio ministero essere scritto nella Bibbia? Sì, abbiamo chiuso la conversazione e il mattino seguente, proprio il mattino seguente, quando il sabato avevo detto a questo fratello: fermati, come potrebbe il mio ministero essere nella Bibbia? E giusto il mattino seguente mi ero già vestito, il sole si era già levato, brillava nella mia stanza, stavo per prendere la mia Bibbia e, come voi udite la mia voce adesso, mio servitore, io ti ho costituito, secondo Matteo 24, dal verso 45 al verso 47, per distribuire il cibo. Io devo dirlo in questa maniera, come accadde in quel tempo. E sin da allora i nostri fratelli sono stati fortificati. Essi sanno che noi non facciamo giusto qualcosa, ma nell'incarico divino distribuiamo la parola rivelata, il cibo spirituale, in collegamento con la volontà di Dio in questo tempo, trasmettendolo al popolo di Dio, con il desiderio che il Signore abbia la sua via con ciascuno di noi per mezzo della sua grazia. Anche questo giorno possa servire allo scopo che noi siamo fortificati nella fede e che possiamo sapere che viviamo nel tempo in cui le promesse si adempiono e noi abbiamo parte in ciò che Dio fa proprio ora. Lasciate che diciamo in chiusura: se con il fratello Branham ogni cosa fosse giunta alla fine, allora il Signore sarebbe certamente venuto. Altrimenti, a cosa sarebbe servito tutto il tempo che è passato da allora? Ma Dio ha conosciuto ogni cosa in anticipo e noi usiamo questo tempo per portare l'ultimo messaggio fino alle estremità della terra. Possa lo Spirito di Dio operare in mezzo a noi. Possa a ciascuno essere accordata rivelazione per mezzo dello Spirito Santo. E io posso assicurarvi che noi non abbiamo seguito favole artificiosamente inventate, non abbiamo seguito interpretazioni, ma la parola di Dio rivelata per questo tempo. E tutti quelli che sono da Dio ascolteranno la voce di Dio. Io non mi vergogno del Vangelo di Gesù Cristo. Sono riconoscente che Egli ci ha reputati degni di vivere in questo tempo e di riconoscere il messaggio e il giorno. E come ho già detto, di aver parte in ciò che Dio fa proprio ora sulla terra. Badiamo di non rifiutare colui che ci parla attraverso la sua parola e che ce la rivela per mezzo del suo Santo Spirito per grazia. A Lui, il Dio Onnipotente, sia la lode e l'onore. Lode, onore, gloria e adorazione per sempre. Alleluia, amen. Alziamoci in piedi. Cantiamo il coro. Oh, io vorrei vedere colui che morì per me.
Der für mich starb.
Volete tutti voi essere pronti? Amen. Credete tutti il messaggio divino? E il Signore Dio vi benedica. Possa benedire noi tutti. Che Egli possa avere la sua via con ciascuno di noi. Anche ora pregheremo insieme e gli uni per gli altri e crederemo secondo la parola del Signore, come è scritto in Marco capitolo 11, dove il nostro Signore ha detto: quando pregate, allora credete. E se dopo dite al monte spostati nel mare e non dubitate, allora vi sarà fatto. Possa la fede essere all'opera in noi oggi, che sia risvegliata in noi. Fratelli e sorelle, non siamo una denominazione, siamo il corpo del Signore, la Chiesa del Dio vivente, la sposa dell'agnello. E perciò il Signore ci parla in modo così chiaro. non più in parabole. Questo egli lo fa con le moltitudini, ma ai suoi egli dice: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. Ed anche oggi egli apre il nostro intendimento per la scrittura. E se questo è accaduto in voi oggi, dite amen. Noi possiamo dire apertamente: il Signore si è rivelato a noi, non solo ai discepoli sulla via di Emmaus, non solo agli undici, non solo ai 500, secondo 1 Corinzi capitolo 15, egli si è rivelato a noi, egli ci ha parlato. Anche noi abbiamo detto: Signore, rimani con noi perché si fa sera. Anche noi abbiamo compreso ciò che è scritto. Sulla mezzanotte vi fu un grido: ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro. Ed ora noi possiamo appartenere a coloro che hanno udito l'ultima chiamata, che sono usciti da tutte le tradizioni, da tutte le strane dottrine, da tutte le interpretazioni. E in questo giorno voglio dire pubblicamente che nel corpo del Signore vi può essere soltanto la santa parola di Dio e nessuna interpretazione può essere trovata là. La Chiesa del Signore è una pura sposa parola, nata dal seme della parola per mezzo dello Spirito Santo, e perciò possa lo Spirito Santo adombrarci. E come abbiamo letto: il mio spirito regna in mezzo a voi, che possiamo avere questa brama in noi da non aspettare più, tale da poter dire: caro Signore, possa accadere per mezzo della tua grazia. Ora vogliamo pregare. Ad ogni modo chiedo di nuovo: abbiamo fratelli e sorelle o amici in mezzo a noi che non hanno ancora preso la loro decisione, o coloro che devono prendere una decisione che è importante per la loro vita, che vengano davanti a Dio e dicano: Signore, cosa vuoi che io faccia? Cos'è nella tua volontà? Affinché possiamo essere pronti nel nostro interiore per fare la volontà di Dio ad ogni costo. Se abbiamo tali fratelli e sorelle in mezzo a noi, allora alzate la mano. Ci sono alcuni. Ed ora pregheremo insieme che la volontà di Dio possa essere fatta nella nostra vita per mezzo della sua grazia. Fedele Signore, noi abbiamo udito la parola dalle tue labbra. Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Caro Signore, ed ora noi possiamo portare la tua parola rivelata al tuo popolo, distribuendo il cibo spirituale, affinché la tua sposa sia introdotta nella tua volontà, perché soltanto nella volontà di Dio noi siamo santificati. Così è scritto in Ebrei capitolo 10, verso 10. Caro Signore, possa non esserci nessuno qui che rifiuta la tua voce. Possa nessuno che è qui avere bisogno di tempo per pensare a ciò, ma oggi, se udite la sua voce, che possiamo rispondere al tuo appello e mettere la parola in pratica. Ti ringraziamo che tu ci parli, ed oggi vogliamo dirti grazie che ci hai aperto l'intendimento per la scrittura e che abbiamo compreso il tuo parlare. Caro Signore, come tu avrai Sion, così fa che la tua Chiesa ritorni al Monte Sion, alla parola che è uscita da Gerusalemme. O Dio, abbi la tua via affinché il tuo beneplacito possa restare su ciascuno di noi per mezzo della tua grazia. A te, l'Onnipotente Dio, noi diciamo grazie per la pienezza della tua meravigliosa e santa parola. Alleluia! Alleluia! Lodate il Signore! Ricevete la risposta per grazia e siate benedetti nella volontà di Dio che il Signore ha messo nel vostro cuore. Signore, Dio Onnipotente, ancora una volta noi ti ringraziamo per il grande privilegio che possiamo vivere ora e che possiamo trasmettere la tua parola senza falsificazioni. Caro Signore Dio, solo tu sei verace ed ogni uomo è bugiardo. La tua parola è verace ed è scritto nella prima epistola di Giovanni, nel capitolo 5, nel verso 20, e noi siamo in colui che è il vero, nel suo figliolo Gesù Cristo, ed egli è il vero Dio e la vita eterna. Alleluia! 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 Oh Dio, è compiuto! Noi ti ringraziamo per la redenzione per mezzo del tuo sangue. Ti ringraziamo per la tua parola e ti ringraziamo per lo Spirito Santo che ci guida in ogni verità. Caro Signore, possa tutto il mondo, il tuo popolo su tutta la terra, esserne partecipe, che sia qui o in Nuova Zelanda, o in Australia, o in Africa, o nel continente nordamericano, o nel Sud America, nell'America centrale, in tutto l'est, in tutto l'ovest, in tutta l'Europa, in tutti i continenti, possa accadere che la tua parola sia proclamata come testimonianza per alcuni e come chiamata fuori per altri. O Signore Dio del cielo, quanto è meravigliosa la tua parola, benedetta e lodato sii tu, nostro Signore Dio, nel nome di Gesù Cristo, di eternità in eternità. E tutti dicano Amen. 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 Ed ancora una volta Amen. L'ultima strofa del cantico numero 28. Cantiamo questa strofa. Amen. Potete sedervi per un momento. Non so se le nostre due sorelle hanno un cantico che si adatti. Oggi abbiamo finito un po' prima. Siamo veramente riconoscenti. Ancora una volta vorrei raccomandarvi alle vostre preghiere per il prossimo viaggio affinché il Signore possa chiamare fuori gli ultimi. Ieri vi ho dato un breve resoconto in merito al viaggio in India e in tutte le città v'è stato del frutto. E come Dio nel corso degli anni passati ha benedetto ed Egli continuerà a benedire. C'è ancora un annuncio, non prendetelo molto seriamente, tuttavia, se volete, l'agenzia di viaggio ci ha scritto una lettera e ci ha offerto un viaggio in Israele dal 3 al 13 maggio, se il tempo continua. E se desiderate partecipare a questo viaggio, allora, per favore, registratevi dalla nostra sorella Elizabeth Fleck. Dio vi benedica e possa benedirci insieme. Quanti vogliono raggiungere la destinazione? Noi tutti. Noi tutti vogliamo essere partecipi quando il Signore verrà. Io vi posso garantire che Egli completerà la sua opera in tutti coloro che credono in Lui. E noi crediamo la sua parola e le sue promesse. Il Signore Dio possa essere con ciascuno di noi. Il fratello Smith pregherà con noi.
O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen, Halleluja. Du hast erworben Heil für die ganze Welt. Das Lösegeld. Du riefst mit lauter Stimme durchs Todesnacht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. O Wort des Lebens, hier kann mein Glaube ruhen, auf diesen Felsen kann ich mich gründen nun. Ewig vollkommen ist unseres Gottes Heil. Nimm es, o Sünder, an, so wird dir's ganz zuteil. Nichts kannst du machen mehr, er hat's gemacht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. O Wort des Sieges, wenn mir der Satan naht, blick ich zum Helden, der ihn zertreten hat. In Jesu Wunden bin ich erlöst und frei. Sein lauter Todesruf ist nun mein Siegesschrei. Nichts soll mich fesseln mehr des Feindes Macht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Jesu, mein Heiland, dir
Noi ringraziamo il Signore per l'opera compiuta. E poiché Egli ha compiuto l'opera, noi lo sappiamo, il compositore l'ha espresso, verranno dall'est e dall'ovest, verranno dal nord e dal sud, siederanno a tavola nella sala celeste per udire le parole di salvezza. Guarderanno il suo volto, berranno il calice di salvezza, canteranno inni di lode per sempre. E per questo noi ringraziamo il nostro Signore. Ora ringraziamolo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore che tu sei l'unico vero Dio, come abbiamo udito, che ti sei rivelato in Gesù Cristo. E noi abbiamo riconosciuto che accanto a te non c'è nessun altro. Tu solo sei colui che ha parlato. Tu sei colui che salvi e che conduci. Ti ringraziamo che ci hai rivelato la tua parola. Ti ringraziamo che ci hai parlato. Ti ringraziamo che tu parli ancora e la tua parola e il tuo spirito ci guidano. E nella tua luce noi vediamo la luce. Signore Gesù, noi ti chiediamo di benedire il tuo popolo su tutta la terra, in ogni popolo, lingua e nazione, in ogni continente, in ogni paese, perché, Signore nel cielo, tu stesso prepari un popolo. Noi ti ringraziamo e ti chiediamo di guidarci, di condurci, che a te solo sia data la gloria. Tu sei degno di ricevere la lode e l'adorazione, o Dio. Noi ti chiediamo pure di guidare e condurre tutti i tuoi servitori che portano la tua parola, che stanno come sentinelle sulle mura di Sion e che avvertono il popolo. Per favore, accompagna anche il nostro fratello nella via in cui deve andare. Sia la tua parola nella sua bocca. Lascia che sia ricevuta e che il tuo nome sia lodato per questo. A te solo sia il ringraziamento in Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Ancora una cosa vorrei dirvi. Giovedì io e il fratello Alfred Borg abbiamo fatto una visita. Abbiamo visitato il fratello e la sorella Russ. Li abbiamo trovati in buone condizioni e siamo riconoscenti per questo. Il fratello Russ vi manda speciali saluti. Naturalmente loro sono uniti a noi profondamente. Chi potrebbe dimenticare 50 anni o più? È impossibile. E la parola di Dio vive in loro. Ed essi hanno parte nella proclamazione. Anche questo è un grande dono di Dio, che tutti quelli che non possono venire attualmente possono ascoltare a casa. È semplicemente un dono del Signore. Per favore, ricordate le riunioni a Novi Sad in particolare. Forse là vi sarà un nuovo inizio. Che Dio faccia grazia e che possa usare questo sabato in modo particolare, e poi vedremo come andranno le cose domenica. Possa ciascuno essere benedetto in tutto il mondo. Portate i saluti con voi e noi vi aspettiamo di nuovo il prossimo primo fine settimana. Che mese sarà? Dicembre. Il prossimo primo fine settimana è già dicembre. Quanto passa veloce il tempo. Amici, ricordatelo, l'eternità viene in breve, come dice un inno tedesco. Noi recuperiamo il tempo, come ha detto il Signore. E così lo diciamo ancora una volta, il Signore Dio sia con noi. E se avete pensato per l'inizio del nuovo anno, noi rimaniamo allo stesso ritmo, che conta sempre la prima domenica del mese. Anche se il sabato è il 31 dicembre, noi siamo qui il 31 ed anche il 1 gennaio. Come abbiamo fatto in tutti questi anni. Ancora una volta questi versi e poi ci rimetteremo alla grazia del Signore. Possa la pace di Dio, che sorpassa ogni comprensione, possa inondare i nostri cuori e la nostra mente in Gesù Cristo, il nostro Signore. Siate benedetti con le benedizioni del Dio Onnipotente. Siate di benedizione per altri, per grazia. Come il Signore stesso ha detto, io ti benedirò e tu sarai di benedizione. Cantiamo ancora, benedetto sia il legame che ci unisce. Amen. Questo noi lo crediamo. Rimanete saldi finché Egli apparirà alla prossima volta. Ognuno stringa la mano all'altro e gli auguri la benedizione di Dio.